contro Radio Notizie Estate.
12.45 in punto, una buona mattinata a tutti voi, da Domenico Guarino bentrovati. La prima edizione del GR regionale a Newsline di metà giornata con le notizie del giorno e i servizi della redazione. Nuova settimana bollente intorno alla vicenda Montedomini dopo la nota diffusa dalla sindaca di Firenze in difesa dell'agire dell'amministrazione, con l'impegno però a rivedere il regolamento, ma ribadendo la correttezza della gestione dell'azienda pubblica di servizio alla persona, dopo lo scontro politico animato anche dalle dichiarazioni del ministro del turismo Mazzi, che ha annunciato che riferirà in Senato sul caso di Firenze. C'è attesa oggi per l'esito della commissione controllo in Palazzo Vecchio, con la partecipazione del presidente del CDA di Montedomini Maurizio Fritelli e dell'assessore al welfare Paolo Esu. La sta seguendo per noi Chiara Brilli, linea in diretta. Chiara.
Sì, a 18 giorni dal caso di Via Guelf del CIN che ha scaturito la valanga Montedomini, con tutta la dinamica amministrativa, politica, mediatica fatta di tanti interrogativi, molte stratificazioni, accuse, sposti, interrogazioni, richieste di intervento e di consigli comunali straordinari, oggi, come dicevi, la commissione controllo ha audito il presidente dell'ASP Fritelli dai giorni nell'occhio del ciclone insieme alla dirigenza e all'amministrazione comunale. Il tutto, come dicevamo, partito dalla vicenda degli 11 appartamenti dello storico assistenziale fiorentino finiti nel circuito affitti turistici brevi nonostante il recente stop imposto dal comune alle nuove locazioni di questo tipo. Stiamo sfiorando, Domenico, la quarta ora di commissione che volge solo adesso a conclusione. Iniziata poco dopo le 9, Fritelli ha risposto ad un vero e proprio fuoco di fila di domande, richieste, osservazioni dei consiglieri, moderato nell'ordine anche nei momenti di tensione, di confusione, diciamo, dal presidente Bambagioni, Lista Schmidt. La natura di Montedomini, il suo patrimonio, il bisogno di valorizzarlo per reinvestire nelle finalità sociali dell'ente, la necessità di revisione del suo regolamento datato 2018, un censimento effettuato nel 2025, un rapporto continuo e coordinato con l'amministrazione, quel 17% di appartamenti non occupati, forse ancora più gravi di quel 5% a fini turistici brevi che rendono 400.000 euro, l'ipotesi sempre più concreta di internalizzare alcuni servizi, la trasparenza e correttezza dei bandi. Questi alcuni dei tantissimi temi al centro della commissione, in cui nessuno ha messo in discussione il valore però e la funzione di Montedomini nell'aiuto delle persone socialmente più fragili, e tutti concordi nel cambiare regolamento. Da un lato l'opposizione attacca come immaginabile, Montedomini diventa un possibile cavallo di Troia per indebolire l'amministrazione comunale, dall'altro la maggioranza applaude alla volontà di un cambio di modus operandi coerente con le strategie messe in campo sull'abitare. In questo senso la componente più critica, ovvero quella rappresentata da VS e Colò interna alla maggioranza tramite la consigliera Arcipete, ha precisato: è importante che anche il team della governance, le persone apicali degli organismi, condividano la visione del comune, che la casa è un asset che non ci si permette più di alienare. Fritelli in questo senso ha ribadito la necessità di un tavolo col comune, che ha diritto di prelazione, lo ricordiamo, per ottimizzare il patrimonio e migliorare l'offerta sociosanitaria, una necessità per la verità, ha ribadito, già riscontrata e presente, ma divenuta stringente evidentemente ora sulla scia delle ultime evoluzioni. Ha annunciato poi anche una sorta di iniziativa da settembre, conosciamo Montedomini, per visitare spazi, progetti, luoghi e avvicinare i cittadini, che forse oggi, con tutto quello che sta accadendo da 18 giorni, dicevamo, a questa parte percepiscono questa realtà con lenti più di messa a fuoco e vogliono capire davvero cos'è e come è gestita. Concludo dicendo che non ci saranno più sedute straordinarie, anche per quanto riguarda il Consiglio Comunale richiesto, come sappiamo, fino a fine agosto, ma tanti sono gli accessi agli atti, anche all'ASP, come confermato da Fritelli, e dunque sarà un agosto di studio, di analisi, prevedibilmente, dei documenti e delle carte, che preannuncia nuovi scenari, nuovi capitoli di questa vicenda partita da Montedomini, ma che evidentemente viene declinata su moltissimi altri piani. A te la linea per il momento.
E il caso Montedomini, travaglio del PD, è stato al centro anche dell'intervista che abbiamo svolto questa mattina con l'onorevole Partito Democratico Federico Giannassi, segretario fiorentino del Partito Democratico. Giannassi conferma: cambieremo il regolamento per farne uno che sia un modello all'avanguardia. La sfida è come dare risposte alla popolazione anziana e alle fasce più deboli. E sulla governance di Montedomini, Giannassi aggiunge: difendere chi ha operato nell'SP secondo le regole non vuol dire non sentire le l'esigenza di un ricambio delle classi dirigenti, tema che un partito progressista deve sempre porsi. Sentiamo.
Fedomi non è una società partecipata o controllata dal comune come in qualche modo è sembrato, è un ente autonomo, distaccato, che però ha un legame fortissimo con la città e anche evidentemente con il comune che nomina il presidente, quindi è distaccato e autonomo, ma visto che Montedomini ha riconosciuto nel dibattito pubblico di queste settimane l'opportunità di condividere con l'amministrazione i prossimi passaggi, anche le regole del gioco, noi abbiamo detto allora stiamoci dentro e vediamo a questo punto se riusciamo a costruire un progetto innovativo aderente con l'esigenza dei tempi di oggi e magari fare di Montedomini quell'ASP che in Italia fissa le regole più innovative d'Italia. È già successo al Comune di Firenze in questi anni, perché il Comune si è impegnato molto sul tema delle regole relative all'abitare.
È intervenuto ieri il Ministro in maniera abbastanza dura, ci sono delle interrogazioni parlamentari in corso. È stato sottovalutato all'inizio, secondo lei, la portata di questa polemica politica?
Tornare indietro forse si può sempre valutare che a livello diciamo comunicativo si potevano fare anche, assumere anche iniziative forse più radicali e immediate, può darsi. Certamente è evidente che c'è una strumentalizzazione politica, questo non significa negare il dibattito invece politico che noi dobbiamo fare sui temi dell'abitare, della casa, ma la sfida enorme è per questo che io dico un conto sono le strumentalizzazioni politiche, fanno parte del gioco, si devono mettere in conto. Certo, devo dire, quando raggiungono anche figure di vertice del paese come il ministro del turismo, che dovrebbe spiegarci qual è la strategia italiana sul turismo dopo il fallimento Santanchè, e invece si occupa di intervenire in una polemica politica per rilanciare un attacco alla sindaca, a me cascano le braccia. È del tutto evidente che se stabiliamo delle regole nuove che dicono un ASP deve sforzarsi di non utilizzare nemmeno una piccola parte del suo patrimonio per incamerare risorse da destinare ai servizi sociali che promuove, è del tutto evidente che se non vogliamo ridurre, e non li vogliamo ridurre, i servizi sociali, sanitari, di assistenza alle persone, dobbiamo costruire un meccanismo nuovo che garantisca l'aumento dei servizi sociali con un recupero, diciamo, di capacità gestionale che possa permettere di non basarsi anche su fondi che arrivano da redditi di tipo economico. È la sfida vera.
Il fatto di una sclerotizzazione del sistema di potere che in Montedomini avrebbe una fotografia.
Di fronte all'attacco credo che sia ragionevole una difesa, ci sono tutti gli elementi per sostenerla. Di serietà, di merito, mentre se usciamo dalla polemica e ragioniamo, è un obiettivo dell'amministrazione costruire anche un rinnovamento nel tempo dei suoi gruppi dirigenti? Certamente sì, non sono in contraddizione, non c'è solo l'antinomia continuità discontinuità, c'è anche il presupposto di difendere quello che si è fatto perché si pensa di averlo fatto bene, ma di cogliere le nuove sfide.
E veniamo all'università, sempre in tema casa, perché l'Università di Firenze ha stanziato 1 milione di euro per sostenere gli studenti fuori sede e alleggerire il peso dei caraffitti. È una misura straordinaria approvata appunto dall'Ateneo per rimborsare le spese di locazione sostenute agli iscritti nel corso dell'anno accademico 25-26. Ne abbiamo parlato con la rettrice Alessandra Petrucci.
La nostra riflessione è stata proprio quella di trovare un modo per sostenere i ragazzi fuori sede che frequentano l'Università di Firenze. Abbiamo pensato a integrare il bando che tutti gli anni, a dire la verità, il Ministero emette a sostegno però di fasce estremamente deboli, perché si parla al di sotto dei 20.000 euro e noi abbiamo pensato invece di portarlo sostanzialmente a 40.000 e utilizzando le stesse modalità. Quindi speriamo di poter ampliare la platea, soprattutto andando a intercettare l'area che viene chiamata grigia, studenti che sono sì in condizioni di difficoltà economiche ma non considerati tali con la misura dell'ISEE. Il contributo viene erogato in virtù delle stesse documentazioni che vengono richieste col bando, chiamiamolo quello ministeriale, quindi significa che uno deve presentare una domanda se ha, diciamo, quelle caratteristiche che vengono richiamate nel bando. Sicuramente il livello ISEE, però, che il livello ISEE è molto innalzato, è raddoppiato sostanzialmente, ovviamente non si possono accumulare le due azioni, ci vogliono dei requisiti che riguardano il merito, ovvero sia i CFU, i crediti universitari acquisiti, e ci vuole soprattutto la documentazione che riguarda la spesa dell'affitto, quindi sostanzialmente una certificazione della locazione che sia regolarmente registrata.
E veniamo alla questione caldo, perché in Toscana tra giugno e luglio abbiamo avuto 27 giorni con temperature superiori a 36 gradi, 27 notti cosiddette tropicali, cioè con temperatura minima superiore a 20, e quindi praticamente una su due, e sta continuando anche in agosto, almeno fino a sabato 8, è completamente fuori da qualsiasi statistica. Questo quanto ha detto il neocommissario dell'AMA, Francesco Meneguzzo, in conferenza stampa stamattina, seguita per noi Sandra Salvatore. A tutta la linea.
Sì, Domenico, tra l'altro notavo che hai aperto il GR dicendo settimana bollente. Bene, non sarà davvero più un'espressione figurata, perché la risposta alla domanda quanto è stato caldo e soprattutto quanto sarà caldo d'ora in avanti non piacerà certamente ai negazionisti. La scienza, che in Toscana ha un megafono importante nel consorzio LAMA, non usa iperboli, le anomalie termiche e anche gli eventi estremi saranno la nuova normalità. Tra giugno e luglio, dicevi bene, sono stati registrati 27 giorni con temperature oltre i 36 gradi e 27 notti tropicali con minime superiori ai 20 gradi. In pratica un giorno su due è stato caratterizzato da condizioni estreme. Il caldo continuerà fino almeno all'8 agosto, secondo il commissario straordinario dell'AMA Bernardo Beneguzzo. Siamo fuori da qualsiasi statistica, quello appena trascorso è stato il luglio più caldo da quando nel 55 sono iniziate le rilevazioni computazionali. A Firenze inoltre le ondate di calore sono quasi quintuplicate negli ultimi 3 anni. Le prospettive sono altrettanto preoccupanti. A livello globale siamo ormai ampiamente alla soglia di 1,5 gradi di aumento della temperatura rispetto all'era preindustriale. Entro il 2050 potremmo arrivare a 2 gradi e entro la fine del secolo gli scenari indicano un possibile aumento fino a 4,4. In Toscana e nel centro-nord Italia il riscaldamento corre a una velocità almeno doppia rispetto alla media mondiale, a incidere soprattutto il Mediterraneo, che potremmo definire ormai parametro ISO di questo aumento esponenziale. Il livello del mare è salito di 23 centimetri, ha accumulato un'energia spaventosa corrispondente, pensate, a centinaia di ordigni nucleari strategici da 10 megatoni, che se fosse liberata tutta improvvisamente sarebbe una cosa catastrofica, ma per fortuna, rincuora Meneguzzo, questa emissione accade nel tempo. L'energia accumulata poi si traduce in mareggiate più intense ed erosione costiera. Le situazioni più delicate riguardano località come Marina di Massa, Follonica e Scarlino. Sul fronte delle risposte, la ricerca punta previsioni meteo sempre più accurate, anche grazie all'intelligenza artificiale, per migliorare la capacità di previsione degli eventi estremi. La regione toscana, dal canto suo, guarda alla prevenzione. L'assessore all'ambiente David Barontini annuncia un piano di interventi per la difesa della costa. Nei prossimi 10 anni serviranno circa 170 milioni di euro per opere di mitigazione, adattamento ai cambiamenti climatici, ed ecco perché Barontini spiega che oggi porterà in giunta la linea guida del master plan sulla costa e si rivolgerà con speranza al MASE, cioè il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per un contributo. È tutto, a te la linea.
All'Ultravox, il secondo appuntamento di Queen River, il 6 agosto, una giornata dedicata alla soggettività, FLINTA, performance talk, laboratori, drag show, stand-up comedy, musica e pratiche collettive al Parco delle Cascine all'Isolotto, ingresso libero. Chiara Renzi di Arcigay.
A giovedì 6 agosto il terzo appuntamento di Pride River, il progetto di Arcigay Firenze Oltre Sponde, e siamo felici e contente di ospitare questa rassegna che vede tanti momenti diversi ma uniti tutti da uno stesso filo. Partiamo alle 18 con un momento di supporto a Gedo Incontra, che fa un lavoro immenso sul territorio toscano per le famiglie. Poi c'è un talk di Queer Bizena alle 19 insieme a Mirko Colesche e Sara Nocciolini, che invece affrontano un tema delicatissimo, che è quello della riappropriazione della propria spiritualità all'interno di una dimensione queer. E poi c'è il momento del cinema Riflessi Queer, che è un bel momento in collaborazione con Florence Queer Festival, che appunto affronterà, proietterà dei corti a cura appunto del festival, Queer Festival. E poi c'è l'atteso momento della stand-up comedy con Simonetta Munditano, con uno spettacolo che è la prima volta viene a Firenze con una donna con le palle, che è un tipo un po' provocatorio, ovviamente irriverente, e ovviamente lei racconterà la propria esperienza di affermazione di genere, e quindi smonterà un po' di tabù, di pregiudizi, di stereotipi, con la sua comicità tagliente. Quindi insomma è una giornata bella, bella intensa, che poi si concluderà con un DJ set per rilasciare un po' tutte queste emozioni, diciamo.
Allora, siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani cielo sereno poco nuvoloso con modesto sviluppo di nuvolosità cumuliforme pomeridiana sulle zone interne, possibili isolati temporali in particolare sui rilievi e tra le province di Grosseto, Siena ed Arezzo. I venti sono deboli al regime di brezza, mari calmi o poco mossi, le temperature stazionarie oppure lieve aumento su valori oltre la norma. 13 in punto, grazie per Luigi Megherz per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi l'ottima musica selezionata dai nostri responsabili musicali, dalle 16 con voi Giustina Terenzi, alle 19, mi raccomando alle 19, orario estivo agostano, la Newsline serale fino alle 19.30. Una buona serata, un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Contro Radio Notizie, estate.